I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati a tutti voi ancora una volta insieme come ogni mercoledì e naturalmente come ogni mercoledì parleremo dell'udienza generale, anzi ascolteremo le parole di Papa Francesco come sempre facciamo, ma torneremo anche un po' indietro, in particolare a sabato scorso, alla visita che il Papa ha compiuto nell'isola di Lesbo in Grecia vicino alle coste della Turchia per essere vicino a chi soffre, vicino ai migranti, vicino a coloro che scappano dalle bombe, dalla fame, dalla guerra per cercare una nuova possibilità di vita. Parleremo questo anche di altro, naturalmente anche delle ordinazioni presbiterali per la diocesi di Roma, ma iniziamo come sempre proprio con l'udienza generale. Ancora una volta il Papa parla di misericordia.
Vogliamo soffermarci su un aspetto della misericordia ben rappresentato dal brano del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato. Si tratta di un fatto accaduto a Gesù mentre era ospite di un fariseo di nome Simone. Questi aveva voluto invitare Gesù a casa perché aveva sentito parlare bene di lui come di un grande profeta. E mentre si trovavano seduti a pranzo, entra una donna conosciuta da tutti in città come una peccatrice. Questa, senza dire una parola, si mette ai piedi di Gesù, scoppia in pianto. Le sue lacrime bagnano i piedi di Gesù e lei li asciuga con i suoi capelli, poi li bacia, li unge con un olio profumato che ha portato con sé. Risalta il confronto tra le due figure, quella di Simone, lo zelante servitore della legge, e quella dell'anonima donna peccatrice. Mentre il primo giudica gli altri in base alle apparenze, la seconda, con i suoi gesti, esprime con sincerità il suo cuore. Simone, pur avendo invitato Gesù, non vuole compromettersi né coinvolgere la sua vita con il Maestro. La donna, al contrario, si affida pienamente a lui con amore e con venerazione. Il fariseo non concepisce che Gesù si lasci contaminare dai peccatori. Così pensavano loro. Egli pensa che se fosse realmente un profeta dovrebbe riconoscerli e tenerli lontani per non esserne macchiato, come se fossero lebrosi. Questo atteggiamento è tipico di un certo modo di intendere la religione ed è motivato dal fatto che Dio e il peccato si oppongano radicalmente. Ma la parola di Dio ci insegna a distinguere tra il peccato e il peccatore. Con il peccato non bisogna scendere a compromessi, mentre i peccatori, cioè tutti noi, siamo come dei malati che vanno curati. E per curarli bisogna che il medico li avvicini, li visiti, li tocchi. E naturalmente il malato, per essere guarito, deve riconoscere di avere bisogno del medico. Tra il fariseo e la donna peccatrice, Gesù si schiera con quest'ultima. Gesù, libero da pregiudizi che impediscono la misericordia di esprimersi, Il Maestro la lascia fare. Lui, il Santo di Dio, si lascia toccare da lei senza temere di esserne contaminato. Gesù è libero. Libero perché è vicino a Dio che è Padre misericordioso. E questa vicinanza a Dio Padre misericordioso le dà a Gesù la libertà. Anzi, entrando in relazione con la peccatrice, Gesù pone fine a quella condizione di isolamento a cui il giudizio impietoso del fariseo e dei suoi concittadini, i quali la sfruttavano, la condannava. I tuoi peccati sono perdonati. La donna ora più dunque andare in pace. Il Signore ha visto la sincerità della sua fede e della sua conversione. Perciò davanti a tutti proclama: la tua fede ti ha salvato. Da una parte quell'ipocrisia dei dottori, di questo dottore della legge, dall'altra parte la sincerità, l'umiltà e la fede della donna. Tutti noi siamo peccatori, ma tante volte cadiamo nella tentazione dell'ipocrisia, di dirò un po' di crederci migliore degli altri. Ma guarda tu il tuo peccato, tutti noi guardiamo il nostro peccato, le nostre cadute, i nostri sbagli e guardiamo il Signore. Questa è la linea di salvezza, il rapporto fra io peccatore e il Signore. Se io mi sento giusto, questo rapporto di salvezza non si dà. A questo punto uno stupore ancora più grande assale tutti i commensali. Chi è costui che perdona anche i peccati? Gesù non dà un'esplicita risposta, ma la conversione della peccatrice è davanti agli occhi di tutti e dimostra che in lui risplende la potenza della misericordia di Dio, capace di trasformare il cuore. La donna peccatrice ci insegna il legame tra fede, amore e riconoscenza. Le sono stati perdonati molti peccati e per questo ama molto. Invece colui al quale si perdona poco ama poco. Anche lo stesso Simone deve ammettere che ama di più colui al quale è stato condonato di più. Dio ha racchiuso tutti nello stesso mistero della misericordia. E da questo amore che sempre ci precede, tutti noi impariamo a amare. Come ricorda San Paolo, in Cristo, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi. In questo testo il termine grazia è praticamente sinonimo di misericordia e viene da detta abbondante, cioè oltre ogni nostra attesa, perché attua il progetto salvifico di Dio per ognuno di noi. Cari fratelli e sorelle, siamo riconoscenti del dono della fede. Ringraziamo il Signore per il suo amore così grande e immeritato. Lasciamo che l'amore di Cristo ci riversi in noi. A questo amore il discepolo attinge e su di esso si fonda. Di questo amore ognuno si può nutrire e alimentare. Così, nell'amore riconoscente che riversiamo a nostra volta sui nostri fratelli, nelle nostre case, in famiglia, nella società, si comunica a tutti la misericordia del Signore. Grazie.
Come gesto di misericordia della settimana scorsa, sappiamo che il Papa sta facendo una serie di gesti di misericordia durante l'anno santo della misericordia, il Papa ha voluto fare un gesto davvero eccezionale ed è andato nell'isola di Lesbo insieme al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli e al Patriarca Ortodosso e al Arcivescovo di Atene, il responsabile di tutta la Chiesa Ortodossa greca. Un momento davvero significativo, qualche ora, che però è stata naturalmente molto di più di qualche ora. Il Papa è ritornato da Lesbo anche con 12 rifugiati che sono stati accolti in Italia grazie alla comunità di Sant'Egidio, e di questo ha parlato anche in un messaggio, in un convegno che ci è stato ieri al centro Astalli, il centro dei gesuiti che si occupa proprio dei rifugiati. Allora iniziamo proprio da qui con Alessandro Gisotti, che ci racconta come Papa Francesco abbia spiegato che i rifugiati, i profughi, i migranti sono effettivamente un dono.
Ero forestiero e mi avete accolto. Muove dalle parole di Gesù che risuonano nel Vangelo di Matteo la riflessione di Papa Francesco nel suo videomessaggio al centro Astalli. Il pontefice ringrazia l'istituzione dei gesuiti per l'impegno in favore dei profughi e dei rifugiati, quindi sottolinea che chi fugge dalla guerra o per un'ingiusta distribuzione delle risorse del pianeta è un fratello con cui dividere il pane, la casa, la vita.
Ognuno di voi, rifugiati, che bussate alle nostre porte, ha il volto di Dio. È carne di Cristo. La vostra esperienza di dolore e di speranza ci ricorda che siamo tutti stranieri e pellegrini su questa terra, accolti da qualcuno con generosità e senza alcun merito.
Ognuno di voi, ha ripreso, può essere un ponte che unisce popoli lontani, che rende possibile l'incontro tra culture e religioni diverse, una via per riscoprire la nostra comune umanità.
Troppe volte non vi abbiamo accolto. Perdonate la chiusura e l'indifferenza delle nostre società che temono il cambiamento di vita e di mentalità che la vostra presenza richiede. Trattati come un peso, un problema, un costo, siete invece un dono.
Torniamo allora a Lesbo, iniziamo con l'incontro del Papa, con il primo approccio, l'incontro con i profughi, i rifugiati, il primo discorso del Papa a Lesbo, e ce ne parla in questo caso Francesca Sabatinelli.
Cari fratelli e sorelle, oggi ho voluto stare con voi e vorrei dirvi che non siete soli.
Francesco è davanti a loro, ai rifugiati, ai migranti, a tutti coloro che sono i protagonisti della catastrofe umanitaria. Queste le parole del Papa più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. Così dice già a bordo dell'aereo che lo porta a Lesbo, quando con poche parole da subito indica l'impronta di questa visita, diversa dagli altri viaggi apostolici. Spiega quando c'è la gioia dell'incontro, perché questo viaggio qui in Grecia è segnato dalla tristezza. Francesco parla della gente che soffre, che non sa dove andare, che è dovuta fuggire. Racconta di questo tratto di mare che è divenuto ormai un cimitero con i tanti annegati. Il Papa entra a Moria, uno dei campi rifugiati tra i più tristemente famosi. Lo accolgono alcune centinaia di migranti, abbraccia i bambini, stringe le mani ai ragazzi più grandi. Da loro riceve molti biglietti e richieste di selfie, anche disegni che il Papa, dice lui stesso, metterà sulla sua scrivania. Lo accolgono felici queste persone, sanno che chi hanno di fronte oggi l'unica voce che si alza a difesa dei loro diritti di esseri umani, e con lui le voci di Bartolomeo, di Hieronymus, tre leader religiosi per ricordare al mondo che non si devono chiudere gli occhi davanti alle sofferenze di chi cerca una vita migliore, di chi è stato costretto a fuggire da situazioni di conflitto e di persecuzione, e a farlo soprattutto per i figli.
Siamo venuti per richiamare l'attenzione del mondo su questa grave crisi umanitaria e per implorarne la risoluzione. Speriamo che il mondo risponda in modo degno
della nostra comune umanità.
Resta ancora moltissimo da fare, ammette Francesco, rivolto agli ospiti di Moria, ma c'è sempre qualcuno che può tendere la mano e aiutarci. Quella mano che lui tende a chi, come un giovane profugo e una giovane donna, gli si gettano ai piedi, piangendo e chiedendo di essere benedetti.
Please, Father, bless me. Father, please, bless me.
Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi. Non perdete la speranza.
Da Lesbos, Francesca Sabatinelli, Radio Vaticana.
Ma naturalmente il Papa ha voluto incontrare anche la cittadinanza greca, coloro che con generosità, ma anche con impegno e fatica e sofferenza, accolgono e ricevono questi migranti. E ce ne parla Alessandro Gisotti.
Quando Lesbo è diventata un approdo per tanti migranti in cerca di pace e di dignità, ho sentito il desiderio di venire qui. Incontrando la cittadinanza dell'isola greca, Francesco confida subito i suoi sentimenti ed esprime gratitudine e ammirazione per come il popolo greco, nonostante le gravi difficoltà da affrontare, ha saputo tenere aperti i cuori e le porte.
Non bisogna mai dimenticare che i migranti, prima di essere numeri, sono persone. L'Europa è la patria dei diritti umani e chiunque metta piede in terra europea dovrebbe poterlo sperimentare. Un'umanità che vuole costruire ponti rifugge dall'illusione di innalzare recinti per sentirsi più sicura.
Francesco ha chiesto di costruire la pace laddove la guerra ha portato distruzione e morte.
Bisogna contrastare con fermezza la proliferazione e il traffico delle armi.
Erano circa le 4:30 quando Papa Francesco, insieme a 12 rifugiati, arrivati insieme da Lesbo, sono arrivati a Roma. Il Papa e l'aereo del Papa è stato un corridoio umanitario grazie all'aiuto di Sant'Egidio, per cui alcuni rifugiati che avevano, come ha spiegato il Papa stesso, le carte in regola, sono potuti arrivare in Italia. Sarà la comunità di Sant'Egidio ad occuparsi di loro, ma è stato chiaramente un esempio e un simbolo di questo e di altro. Papa Francesco ha parlato in aereo con i giornalisti che lo seguivano e di questo ci parla Massimiliano Menichetti.
È un viaggio intenso quello a Lesbo. Le prime parole del Papa con i giornalisti nella conferenza stampa di rientro sull'aereo sono: è stata una giornata per me troppo forte. Lo ripete 2 volte. Parla dei disegni che gli hanno regalato i bambini, dove si vede la salvezza, un naufragio, la morte, dove anche il sole piange, e mostra un foglio ribadendo che i piccoli vogliono la pace.
Guardate questo, anche hanno visto un bambino annegarsi. Questo i bambini lo hanno nel cuore, eh? Davvero, oggi era da piangere. Lo stesso tema l'ho fatto questo bambino dell'Afghanistan, che il barcone che viene dall'Afghanistan torna alla Grecia.
Francesco ancora una volta spiega che non si è trattato di un viaggio politico relativo agli accordi sui migranti tra Unione Europea e Turchia, ma umanitario, tra la gente, per la gente, pensato a stretto giro. Ha detto di comprendere i governi e anche i popoli che hanno paura del fenomeno migratorio, pur ribadendo la responsabilità nell'accoglienza.
L'Europa deve urgentemente fare politiche di accoglienza, integrazione, di crescita, di lavoro, di riforma dell'economia. Tutte queste cose sono i ponti che ci porteranno a non fare muri, no?
Sollecitato in merito all'accoglienza delle 3 famiglie musulmane portate in Italia, Francesco ha spiegato che non c'è stata alcuna scelta in base alla religione, ma solo per la regolarità dei documenti.
Per esempio, c'erano 2 famiglie cristiane nella prima lista e che non avevano le carte in regola. Non è un privilegio. Tutti i 12 sono figli di Dio. Privilegio i figli di Dio.
Centrale per il Papa il tema dell'integrazione, ha evocato i recenti attentati in Europa, ricordando che alcuni dei terroristi erano figli e nipoti di chi era arrivato prima nel vecchio continente, ed ha individuato proprio nella mancanza di politiche efficaci di integrazione le ragioni di questo nonsenso.
Oggi Europa deve riprendere questa capacità che sempre ha avuto di integrare, perché in Europa sono arrivati i nomadi, i normandi, tutte queste gente, no? E l'ha integrata e arricchita la sua cultura, no? E credo che abbiamo bisogno di un insegnamento e un'educazione all'integrazione.
Ancora una volta il Papa ha ribadito nessuna distinzione tra chi fugge dalla guerra e chi dalla fame, perché entrambi sono effetto dello sfruttamento, ha citato Madre Teresa di Calcutta per rispondere a chi chiedeva del valore di questo viaggio, ricordando che i piccoli gesti cambiano il mondo.
Quei piccoli gesti che dobbiamo fare tutti gli uomini e le donne per tendere la mano a quello che ha bisogno.
Sulle politiche di austerità ha spiegato che spiritualmente e cristianamente questa parola significa una cosa, politicamente un'altra.
Quanti sprechi facciamo senza volerlo, no? E questa cultura dello scarto, dello spreco, austerità in quel senso, io parlo in senso cristiano, fermiamoci qui e viviamo un po' austeramente.
Sull'esortazione a Amoris Laetitia ha confermato che qualcosa è cambiato sulla disciplina per i divorziati e risposati, ma ha raccomandato, per non avere una risposta troppo piccola, di leggere la presentazione che ha fatto il cardinale Schönborn. Ha comunque sottolineato che i media hanno dato troppa rilevanza alla questione della comunione ai divorziati risposati, ignorando tante altre cose come il fatto che la famiglia in tutto il mondo è in crisi.
E la famiglia è la base della società. Non se ne accorge che i giovani non vogliono sposarsi. Non se ne accorge che il calo di natalità in Europa è da piangere. Non se ne accorge che la mancanza di lavoro, le possibilità di lavoro, fa che il papà e la mamma prendano due lavori e i bambini crescano da soli e non imparino a crescere in dialogo col papà e la mamma.
Cambiamo pagina e torniamo alla domenica, una domenica anche in questo caso molto importante per Papa Francesco, che ha ordinato 11 nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma, e di questo ci parla Paolo Ondarza.
Partecipi della missione di Cristo, unico maestro. È alto il mandato dei nuovi presbiteri ordinati dal Papa nella Basilica Vaticana. Francesco lo ricorda a loro, scelti da Cristo, sommo sacerdote, invitandoli a vivere la parola di Dio.
Quella parola che voi stessi avete ricevuto con gioia. Fatevi memoria di quel dono della parola che il Signore vi ha dato tramite la mamma, la nonna, i catechisti. Tutta la Chiesa, portiate la morte di Cristo nelle vostre membra e camminate con Lui in novità di vita.
Senza croce non troverete mai il vero Gesù, e una croce senza Cristo non ha senso, dice Francesco, chiedendo ai nuovi ammessi all'ordine, sull'esempio del buon pastore venuto per servire, non per essere servito, di non rimanere nelle proprie comodità, ma di uscire a cercare e salvare ciò che era perduto.
Vi chiedo di essere misericordiosi. Tanto misericordioso.
E tra le udienze di questa settimana da ricordare anche l'incontro del Papa con il Collegio Scozzese, gli sacerdoti, giovani seminaristi e professori che studiano e che provengono proprio da questa nazione, e ce ne parla Sergio Centofanti.
400 anni fa, nel marzo del 1615, un sacerdote gesuita scozzese, St. John Ogilvie, veniva torturato e ucciso durante la feroce persecuzione anticattolica in Scozia. Era accusato di lesa maestà perché fedele al Papa, celebrava messe clandestinamente e, sempre di nascosto, confortava i cattolici rinchiusi nelle carceri. L'anno successivo, ricorda Papa Francesco, altri 16 giovani scozzesi decisero di tornare in patria come sacerdoti per predicare il Vangelo nonostante l'altissimo pericolo. Quella decisione nacque dal sangue del martire gesuita.
Il martirio di San John Ogilvie, la cui condanna aveva lo scopo di ridurre al silenzio la fede cattolica, rappresentò invece un impulso per la sua promozione e per la difesa della libertà della Chiesa di rimanere in comunione con la sede di Pietro.
Il coraggio di soli 16 uomini, ha sottolineato il Papa, che 400 anni fa hanno annunciato il Vangelo a rischio della vita, ha portato frutti in Scozia.
Anche noi viviamo in tempi di martirio e in una cultura spesso ostile al Vangelo. Vi esorto ad avere il medesimo spirito di dedizione che ebbero i vostri predecessori. Amate Gesù sopra ogni cosa.
Il Papa invita ad imitare l'ardore di quei sacerdoti per essere testimoni della misericordia di Dio, specialmente per i giovani, incontrandoli nella loro vita quotidiana e raggiungendo quelli che sono più lontani da Cristo.
E ai giovani il Papa ha dedicato anche un'udienza questa mattina, ha ricevuto la Federazione Austriaca di Sci, lo sci ha una grande importanza in Austria e il Papa ha detto proprio il vostro sia un esempio di virtù e di valore e di determinazione e correttezza soprattutto per molti giovani. Termina così il nostro appuntamento, grazie a tutti voi per averci seguiti e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.